cronache della Svizzera italiana.
Buonasera da Romina Lara. I sostenitori del Parcadula fanno quadrato, parte dal basso la campagna in vista del voto popolare nei 17 comuni coinvolti fra Ticino e Grigioni. Mediatori culturali sempre più sollecitati, mentre i fondi si riducono, c'è chi chiede una maggiore presenza al confine. Cauto ottimismo dei viticoltori, la produzione di uva promette bene, l'incognita maggiore ora è il moscerino asiatico. E nel giorno finale delle Olimpiadi in pagina avremo il racconto di un ticinese che ha vissuto l'evento lavorando a Rio. Microfono ora a Veronica Lippi che ci anticipa i temi della RG della sera.
Edizione che apriremo con due notizie che vedono protagonisti dei minorenni. Il primo è un 17enne svizzero arrestato nel Canton Vaud per legami con un'organizzazione terroristica jihadista. Il secondo è un ragazzino che probabilmente è il kamikaze fattosi saltare in aria in Turchia ieri sera. Andremo anche in Iraq, dove oggi sono stati giustiziati 36 militanti dello Stato Islamico ritenuti colpevoli di uno dei più brutali massacri degli ultimi anni. E infine anche noi a Rio, dove mancano poche ore alla cerimonia di chiusura e si cominciano a stilare bilanci sportivi, organizzativi e di sicurezza. Per lo sport seguiremo la corsa di Nino Schurter, uno dei favoriti nel mountain bike, e celebreremo la prima vittoria in carriera del britannico Cal Crutchlow nel motomondiale.
Benvenuti alle cronache. Il Parcadula è un progetto partito dal basso e sostenuto anche dal basso. A sottolinearlo oggi su Lucomagno i tre gruppi di sostegno al Parco Nazionale in un incontro con i responsabili del progetto e le autorità. Incontro che ha di fatto sancito l'inizio della campagna a favore del sì in vista del voto popolare del prossimo 27 novembre. Amanda Pfendler.
Con l'incontro di oggi i tre gruppi di sostegno provenienti da Valle di Blegno, Moesano e Surselva hanno voluto dimostrare che il parco non è un progetto imposto dall'alto. Cristian Broggi, coordinatore del gruppo Pro Parcadula Valle di Blegno.
Sostegno al parco viene dalle famiglie, dai comuni, dalla gente comune. Certo, ci sono scettici e contrari, ma l'obiettivo è cercare un dialogo, un confronto, un dibattito aperto, trasparente, leale, soprattutto costruttivo.
Il progetto gode del convinto sostegno delle autorità dei due cantoni coinvolti, Grigioni e Ticino. Un sostegno che dipende anche dalle recenti rassicurazioni da Berna sul fatto che per la popolazione residente nella parte periferica del parco le limitazioni non saranno eccessive, precisa il consigliere di Stato Retico Mario Cavigelli.
Per noi che viviamo proprio nelle zone circondarie, è importantissimo che noi abbiamo l'autonomia, la libertà, anche la responsabilità di creare quello che può succedere nelle zone circondarie, e questo ha rassicurato la consigliera federale Doris Leuthard. Per me non ci sono dubbi.
Gli aspetti positivi del parco per la popolazione, anche quelli economici, sarebbero nettamente superiori a quelli negativi, evidenzia il consigliere di Stato Christian Vitta.
Sarebbe veramente peccato non cogliere questa opportunità in un momento anche in cui le zone periferiche, come può essere quella interessata dal parco, comunque hanno bisogno di nuovi slanci e di nuovi impulsi.
Eppure tra i contrari la paura è proprio che con i suoi vincoli ambientali il parco freni lo sviluppo economico.
Se ben gestita le due cose sono compatibili e devo dire che in questo senso ci si sta muovendo nella giusta direzione. È chiaro che poi bisogna riuscire a gestire bene le opportunità che si presentano e a sfruttarle anche. Questo poi è compito di chi opera direttamente sul territorio.
La vittoria è tutt'altro che scontata, ma chi crede nel progetto messo in cantiere 15 anni fa farà di tutto per dimostrarne la validità. Ancora Cristian Broggi.
Noi ci crediamo, abbiamo buoni argomenti a favore. Devo comunque ammettere che il progetto Parcadula divide. Ci sono ancora 3 mesi, ce la giocheremo fino al 27 di novembre. Io sono fiducioso, ci credo.
La situazione dei migranti alla stazione di Como resta precaria. Fra i problemi riscontrati fin da subito, la difficile comunicazione, l'assenza di traduttori, consulenti e mediatori, persone che diventano sempre più importanti con l'aumento del flusso migratorio. In Ticino c'è l'agenzia Derman che forma e colloca queste figure. Le ore di intervento non fanno che aumentare, mentre per la prima volta le risorse finanziarie verranno tagliate. Il servizio è firmato da Pervin Cavacioglu.
L'agenzia Derman di interpretariato e mediazione interculturale ha un mandato federale e cantonale per intervenire nelle scuole, negli ospedali e nella rete sociale. La persona innanzitutto traduce e poi illustra le differenze culturali e strutturali tra la Svizzera e il paese di provenienza del migrante. Agli occhi del profugo, inoltre, ci spiega il responsabile dell'agenzia, Giona Mattei, il mediatore è anche una figura positiva, poiché avendo spesso il medesimo passato migratorio può essere un modello di integrazione riuscita. L'agenzia non ha mandato mandato per operare nei centri di accoglienza, anche se
diversi nostri interpreti poi svolgono anche la funzione di interpreti all'interno dei centri di stazione, questo sì. Tendenzialmente interveniamo quando i migranti sono appena arrivati, soprattutto in ambito sanitario, in caso di primi bisogni di visite mediche, in quel caso interviene il mediatore durante il colloquio medico.
Le principali lingue di intervento sono attualmente l'arabo, soprattutto per la Siria, il tigrino degli eritrei e ultimamente anche il farsi, la lingua persiana di chi proviene in questo momento, in particolare dall'Afghanistan.
Abbiamo al momento un po' di difficoltà a coprire le richieste per quanto riguarda la lingua eritrea, cioè il tigrino, dove abbiamo diversi interpreti e mediatori che lavorano per noi, ma non sono sufficienti purtroppo per coprire tutti i bisogni. Almeno 3 o 4 al momento potrebbero essere utili.
Si tratta di un servizio di cui necessita non solo il migrante, ci spiega Giona Mattei. Sono gli stessi operatori locali che lo richiedono, un bisogno di comunicazione che si riflette nel numero di ore effettuate.
La figura dell'interprete mediatore interculturale continua a essere sempre più presente all'interno della rete sociale scolastica sanitaria ticinese. Siamo arrivati l'anno scorso a effettuare più di 5.000 ore di intervento e le ore sono in continua crescita, cioè noi fino a pochi anni fa facevamo all'anno sulle 1.500 ore, quindi ogni anno assistiamo a un aumento di 1.000 ore in media. Purtroppo facciamo al momento fatica, soprattutto a livello di risorse umane che ci sono concesse come agenzia, a stare dietro a tutte le richieste.
Ma per la prima volta dopo anni i fondi per l'integrazione saranno ridotti, colpiti anch'essi dai tagli del cantone nell'ambito della manovra finanziaria. Meno entrate quindi in un momento di forte bisogno, quando anche l'OSAR, l'organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati, proprio negli scorsi giorni, dopo aver osservato dal vivo la situazione a Como ma anche a Chiasso, ha affermato che va migliorata la comunicazione all'indirizzo dei migranti e che agli agenti al fronte vanno affiancati traduttori e consulenti nella protezione di bambini e adulti.
600 persone, tra cui un'ottantina di ammalati, partecipano al 59esimo pellegrinaggio diocesano a Lourdes. La maggior parte dei pellegrini è partita oggi con il treno speciale che ha fatto tappa in diverse stazioni ticinesi. A guidare il viaggio per la terza volta è il vescovo di Lugano, Valerio Lazzari. Sentiamolo.
Il significato è quello di tutti i pellegrinaggi, cioè una speranza che c'è nel cuore nostro, di chi parte, di poter trasformare la propria fatica, di vivere il proprio quotidiano in un'avventura di libertà ed amore. Ecco, chi parte per un pellegrinaggio ha questa convinzione profonda nel cuore che la vita non va semplicemente subita, ma la si può vivere veramente.
La fede e la voglia di condivisione dei pellegrini non è stata scalfita dalla paura del terrorismo, che però, Monsignor Lazzari, è arrivata fino a Lourdes, dove il municipio ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza e controlli, specialmente attorno al santuario.
Certo, c'è questo aspetto che fa vedere come il pellegrinaggio non è un viaggio così etereo su una nuvola rosa, è un viaggio nella realtà che viviamo tutti i giorni e tuttavia è proprio il pellegrinaggio che dà il senso di una nostra resistenza spirituale alla paura. Credo che a Lourdes potremo trovare le motivazioni per tornare con coraggio a vivere il nostro quotidiano.
È finito all'ospedale dopo essersi ribaltato con la sua auto, protagonista un 77enne di Chiasso che ieri, poco prima di raggiungere il valico di Ponte Chiasso per entrare in Ticino, ha centrato una profonda buca nell'asfalto. La vettura, complice forse la pioggia, si è cappottata. Liberato dalle lamiere, l'uomo ha riportato delle contusioni. Le premesse sono buone, ma è presto per le certezze. Parliamo della vendemmia di quest'anno. Dopo alcune iniziali difficoltà in primavera, la produzione di uva nel 2016 si prospetta buona, sia in termini di quantità che di qualità. Decisive saranno le prossime 2 settimane, soprattutto per capire se vi sarà o meno un ritorno del moscerino Suzuki, ci dice di più Pervin Cavacioglu.
Le uova della drosofila Suzuki, che tanti problemi ha creato, non sono state avvistate per ora. Lo dice l'ultimo controllo effettuato dal servizio fitosanitario del cantone su alcuni vigneti pochi giorni fa. Ma la vite non è ancora fuori pericolo e per ora i viticoltori non possono far altro che prevenire, tagliando spesso l'erba, ad esempio, così da evitare di creare umidità, ovvero l'habitat ideale per questo moscerino dei piccoli frutti che aspetta solo che l'uva maturi. Giuliano Maddalena, presidente della Federazione dei Viticoltori della Svizzera Italiana, esprime un prudente ottimismo.
Il pericolo non è ancora scongiurato, manteniamo la massima allerta e tutti i viticoltori sono invitati a monitorare il vigneto e a segnalare eventuali presenze per poi eventualmente intervenire. In questo momento ci sono notizie incoraggianti, però siamo vigili per le prossime settimane.
Le prossime due settimane in particolare saranno decisive per la presenza o meno del moscerino, ma anche per capire che tipo e quanta uva verrà raccolta. Al momento attuale, quali sono le prospettive?
È ancora un pochettino prematuro fare una previsione, perché l'uva è entrata in questo momento nella cosiddetta invaiatura, cioè ha preso colore. Le premesse sono positive, nel senso che vi è un buon quantitativo di uva che in questo momento si prospetta anche di buona qualità. Va detto che quest'anno abbiamo avuto qualche difficoltà con i trattamenti, soprattutto nel periodo primaverile, in concomitanza con le piogge, per cui vi è stato qualche attacco soprattutto di peronospora e anche di uvigio, senza creare grossissimi danni, ma qualche danno c'è stato.
E questo ha causato un ritardo della vendemmia che si prospetta per la fine di settembre.
Abbiamo un ritardo di una decina di giorni rispetto all'anno scorso, diciamo rientriamo nella norma. Abbiamo un piccolo ritardo dovuto appunto alle condizioni climatiche primaverili, con piogge frequenti e temperature relativamente basse.
Come detto, i prossimi giorni saranno importanti. La conferenza stampa di Federviti, indetta per la fine di agosto, saprà quindi dare qualche indicazione in più su quella che sarà l'annata 2016.
Quasi 700 persone sono scese in acqua stamane a Lugano per la tradizionale traversata del lago. La gara popolare, giunta all'84esima edizione, conferma dunque il suo successo. A percorrere i 2,5 km a nuoto da Caprino al Lido di Lugano anche diverse personalità e politici. Il primo a tagliare il traguardo dopo nemmeno mezz'ora è stato il nuotatore agonistico Thomas Lies, la prima donna Claudia Pedroia. E a proposito di traguardi, tra poche ore si spegnerà la fiamma olimpica a Rio. 6 sono le medaglie fin qui ottenute dagli atleti rossocrociati. La gara di mountain bike è in corso proprio in questo momento, con Nino Schurter che aspira a portare a casa la 7ª medaglia. Sentiamo allora come sta andando dal nostro inviato Omar Mechal.
Sì, ben ritrovati. 4 giri dal termine. Nino Schurter sempre davanti con Kulavi, il campione olimpico in carica. I due stanno martellando a suon di pedalate tutta la concorrenza. L'unico a tenere botta, a tenere il ritmo dei due è lo spagnolo Nicolas, che sta inseguendo una decina di secondi. Staccati gli altri, Coloma Nicolas a 8 secondi per la precisione dai due, lo spagnolo. Staccati gli altri, bene Mattias Flückiger, l'altro svizzero, che è in sesta posizione attualmente davanti a Julien Abstallon. Il francese sembra in difficoltà, davanti a lui c'è il compagno di squadra Marotte. Allora, 4 giri dal termine, Nino Schurter davanti a tutti assieme al ceco Kulavi. Studio.
Grazie a Omar Mechal in diretta da Rio de Janeiro. E a vivere l'atmosfera olimpica in queste settimane c'era anche un ticinese che l'Oceano Atlantico l'ha attraversato per lavorare per la manifestazione. Sentiamolo nel servizio di Cristian Gilardoni.
Oggi è l'ultimo giorno dell'Olimpiadi di Rio. Da domani si spegneranno i riflettori sul parco olimpico, riflettori che hanno potuto rimanere accesi anche grazie a dei ticinesi. Tra di loro c'è Fausto Garattini, che da Gambarogno è volato in Brasile.
Perché io lavoro in un'azienda di Riazzino, dove noi forniamo dei gruppi di continuità in tutta la zona di Rio dove si svolgono le Olimpiadi. Siamo partiti in 5 tecnici.
Com'è stato vivere queste Olimpiadi dal vivo, anche se lavorando?
Per me è la prima volta, e ti dico, il primo giorno, quando le Olimpiadi sono ancora iniziare, è stato emozionante. Vedere tutto nuovo, dei parchi olimpici enormi, è stato favoloso per me. Dal lato sportivo è stata una grandissima esperienza, per chi piace lo sport come me.
Anche vedere la bandiera rossocrociata sventolare per la prima volta su un podio è un ricordo che accompagnerà Fausto a lungo.
Dell'impresa della Svizzera ho potuto assistere al tiro, quando la nostra Heidi ha vinto la prima medaglia per la Svizzera, la medaglia di bronzo, ero lì nella tribunetta, è stato favoloso. E lì ho esultato come un bambino, se posso dire.
Oltre ai giochi, non sono mancate le sorprese per chi è abituato alla precisione elvetica.
Il primo giorno, arrivato all'aeroporto, devo ritirarmi la mia accreditation card, che praticamente è un pass per entrare nei villaggi olimpici, e naturalmente non c'era. Ho detto, iniziamo bene.
però vabbè, da lì al Brasile funziona così.
Se poi si pensa che gli organizzatori il giorno della cerimonia d'apertura avevano dimenticato le chiavi dello stadio Maracanã, obbligando i pompieri a forzarne i cancelli. Ma oltre alla Rio Olimpica, quella luminosa e scintillante per quanto disorganizzata, c'è un secondo volto della città brasiliana.
Io sono in zona Deodoro e per darvi più o meno un'idea sono 50 minuti da Copacabana con un taxi. Il peggio è il ritorno, perché alle 6 di sera è notte. E una sera un taxi ha sbagliato strada e praticamente mi sono trovato dentro una mezza favela, diciamo. Ecco, lì ho detto, qua è veramente brutto. Ho visto di tutto. Carcasse di auto buttate lì di fianco, automezzi che bruciavano, copertoni che bruciavano, un odore indescrivibile. Vabbè, fa parte del gioco anche qui.
E così, dopo un po', arriva anche la malinconia di casa.
La voglia di tornare c'è, ormai sono quasi 3 settimane che siamo qui. Dentro, diciamo, nella zona dove sono io è anche un po' sporco. Non era la Rio che mi aspettavo.
È comunque una Rio che ha coronato o infranto i sogni di oltre 10.000 atleti.
E sulle musiche delle Olimpiadi ormai agli sgoccioli si chiudono anche le cronache. A tutti voi buona domenica sera e buon inizio di settimana.